benvenuto a Paolo Orsucci Granata.
Buongiorno, buongiorno a te e che ci ascolta. Grazie
Eccoci
dell'invito.
Qua. È un piacere.
Che bello essere in radio. Tra l'altro con una sigletta che non ho mai avuto in vita mia, quindi mi fa piacere.
Ecco, adesso ti becchi anche gli applausi, caro Paolo.
Grazie.
Allora, meritatissimi gli applausi per Paolo Orsucci Granata, che è qui con noi a Radio Città Aperta per raccontarci tutto del suo nuovo libro. Adesso lo faccio anche vedere a favore di telecamera, quello che chiamiamo e che tu chiami il quadratino, no? Perché ha un formato molto particolare. Parlaci un po' anche di questa scelta.
Ok, no, l'ho chiamato quadratino proprio per la forma. Chiamarlo libro forse è molto pretenzioso, nel senso che sono non moltissime pagine, è in realtà una riflessione, uno sfogo che ho fatto, non è assolutamente un saggio, diciamo che è una testimonianza che in qualche modo vorrebbe innescare una riflessione in chi lo legge. Nasce da un episodio vero di vita vissuta mia, privata, non è un espediente letterario proprio, è i fatti come sono accaduti. Il libro inizia raccontando di una cena, come tutte le cene tra amici, si parla del tutto e del niente, finché l'argomento non è caduto su omosessualità, identità, genitorialità.
Ecco le parole con l'accento sulla, diciamo, no?
Sì, nel libro poi in realtà ce ne sono molte altre.
Ecco.
E quindi sì, mi sembrava che fosse il titolo più appropriato per riassumerle tutte. Tra l'altro poi ho scoperto, ma mi sono ricordato che l'accento sulla è anche una poesia di Gianni Rodari, e quindi involontariamente ho citato anche un autore a me molto molto caro.
Certo, certo. E infatti, guarda, per rimanere un attimo nei giochi di parole e poi ritorniamo a questo episodio, perché appunto l'ho trovato molto, molto vero, molto toccante. E, appunto, forse c'è bisogno di più parole con l'accento sulla A e di meno ismi, quindi meno tradizionalismo, meno moralismo, meno integralismo.
Sì. L'accento sulla A è molto più diretto e va al concreto delle cose.
È più di sostanza. L'ismo è proprio,
sostanza.
Ecco.
Sì, l'ismo è un autocompiacimento del ragionamento in qualche modo, sì, assolutamente.
Quindi insomma, ecco, un discorso anche semantico, non ci sta male, caro Paolo Orsucci Granata. Ma ecco, torniamo a quella cena, perché cosa succede? Perché noi siamo abituati appunto a combattere contro gli ismi quando andiamo in piazza o con persone che sappiamo che la pensano diversamente da noi. Invece quello che ci ferisce di più è proprio quando sono le persone che ci amano che si svelano e si alza questo velo di maglia e scopriamo che anche loro hanno dei pregiudizi, hanno delle opinioni che non ci includono, che non ci considerano più come esseri umani, non è così? O non abbiamo gli stessi diritti per loro?
Sì, no, ma la cosa che fa riflettere, che mi ha fatto riflettere in qualche modo, perché poi siamo abituati, no, a dividere il mondo, purtroppo siamo abituati a dividere il mondo per categorie, e questa categorizzazione dell'essere quasi poi dà implicitamente un giudizio di valore, no? Cosa è giusto, cosa è sbagliato, eccetera eccetera. Ma quello che mi ha fatto riflettere e che mi ha aperto una prospettiva al lato in qualche modo della cosa è che appunto parlando di omosessualità, di diritti, di diritto alla genitorialità in qualche modo, no? Che alle coppie omosessuali è preclusa, la cosa è nata così, no, ma però gli omosessuali non possono avere figli, perché altrimenti la natura o gliel'avrebbe concesso, eccetera eccetera, però guarda, sì, no, ma io, sai, parlo in generale, perché io te ti conosco e lo so che sei una brava persona, quindi a te i miei figli li darei, no? Che fa un po'
come?
Strano, perché voglio dire, cioè, capito, no? Quindi come
tu sei amico mio, quindi tu di te mi fido, tu lo puoi fare, no?
E questo però nasce senza dubbio da un pregiudizio, ma anche dalla non conoscenza o dal non voler conoscere l'altro, no? In qualche modo. E è questo poi anche il meccanismo da scardinare, cioè il riconoscimento dei diritti, al capire gli altri, ci si arriva attraverso queste piccole cose forse, non partendo dai grandi principi e dai proclami, cioè un lavoro dal basso che va fatto più che un lavoro dall'alto, è nella quotidianità che si combatte, dal particolare si arriva al generale, perché altrimenti c'è un rifiuto totale della cosa.
Certo, io, guarda Paolo, leggendo anche le notizie di cronaca, però ho speranza che comunque la scienza nel suo progredire poi travolgerà questo tipo di pregiudizio. E poi vorrei anche ricordare che questa è la situazione che c'è in Italia, perché in Italia c'è stata la famosa legge 40 che regolava la procreazione medicalmente assistita ed è stata poi smontata da una serie di sentenze, no? Perché qui parliamo di come la scienza può aiutare ad avere figli, ma non solo gli omosessuali, ma anche le coppie infertili, no?
Assolutamente.
Allora, tutte queste sentenze hanno un po' smontato l'impianto, che era un impianto terribilmente oscurantista, proprio assurdo, dettato poi evidentemente dalla grande influenza che la Chiesa Cattolica ha nel nostro paese. Però guarda caso sono caduti un po' tutti gli ostacoli, ma non è caduto quello che riguarda proprio la possibilità dei single e delle coppie gay di avere dei figli tramite la procreazione medicalmente assistita. Allora c'è ancora molto da fare, specialmente qui in Italia, no?
Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Cioè, l'importanza ovviamente delle leggi, speriamo appunto che si riescano ad ottenere al più presto, però le leggi non bastano, cioè alle leggi si arriva se l'opinione pubblica, la coscienza civile di tutti va in una certa direzione, in qualche modo ci può essere ostacolo al Parlamento, ci può essere un ostacolo nella presa di coscienza da parte di chi ci amministra e ci governa e dovrebbe dare un indirizzo, però è la coscienza media del cittadino che deve spingere, siamo noi che eleggiamo i nostri rappresentanti, no? In qualche modo, quindi è, come dicevo prima, un lavoro dal basso, cioè è un lavoro diffuso che come dire, deve andare a lavorare poi sul vertice, ok? Quindi io vedo anche in giro molta ignoranza che nasce dalla paura di quello appunto che non si conosce, ma anche dalla paura del ragionamento, no?
Certo.
Che non si vogliono affrontare certi argomenti perché magari non sono di presa immediata, perché siamo anche disabituati a pensare certe cose e quindi non siamo mai stati abituati a pensare certe cose. Anche per il motivo che stavi dicendo tu, no? Di questa cappa oscurantista che in qualche modo ci copre delle coperte.
Non possiamo fare finta di nulla, esiste, forse è meno palese, è meno evidente in questi anni, ma c'è, perché poi se tu pensi anche, perdonami, apro una parentesi proprio sulla contemporaneità, pensa a tutta la mediazione anche del nostro governo con la CEI per tutto il discorso delle messe di Natale, ma com'è possibile che un governo debba mettersi a parlamentare sulla nascita di Gesù? Cioè, ragazzi, ma siamo uno stato laico oppure insomma, ecco, chiudiamo questa parentesi,
sì.
Ecco, torniamo, caro Paolo, sì. Io volevo anche dire un'altra cosa che mi preme, no, sul discorso ma la natura se no lo avrebbe permesso, ma perché la natura avrebbe, cioè, ha progettato anche il trapianto degli organi, le operazioni chirurgiche, non mi pare.
Questa tua osservazione la trovo molto corretta, dalla stessa che utilizzo insomma anch'io quando mi vengono fatte questi ragionamenti qua. Se devo seguire la natura, allora non posso debellare le malattie, i virus, tecnicamente non dovrei fare niente contro il Covid, no? Voglio dire, cioè natura è natura, ma è anche cultura, cioè siamo noi che agiamo su noi stessi e su ciò che ci circonda. la natura non è qualcosa che è calata dall'alto in senso stretto, no?
Oppure
ci muoviamo la natura in qualche modo.
O lo è sempre o non lo è mai, insomma, non può esserlo comunque, solo quando ci fa comodo.
Non lo è mai, esatto, esattamente, esattamente. Ma poi su questa cosa di contro natura, è un concetto anche lì che si porta dietro un contesto di oppressione da parte di istituzioni nel corso dei secoli, dalla Chiesa allo Stato, eccetera. In realtà la natura che viene propagandata come qualcosa di ordinato, giusto e corretto, in realtà la natura è completamente disordinata. La natura procede in qualche modo a caso o con un senso, trova una forma, fa esperimenti, sbaglia, si rinnova, trova altre strade, e quindi portare la natura come esempio di ordine e di moralità, no?
È una cosa un po' assurda, diciamo, sì.
Sbagliato. Sì, cioè la natura è molto più contro natura di quello che si pensi.
Ecco, infatti lo stiamo vedendo, insomma, anche questi giorni, le sorprese che ci fa la natura, soprattutto quando poi, cioè, sono altre le cose veramente contro la natura che facciamo da sempre noi esseri umani, quando la brutalizziamo distruggendo le foreste, oppure appunto andando a invadere gli spazi della fauna selvatica, che poi ci passa i virus, no? Allora io mi preoccuperei molto di più di certe cose piuttosto che di altre. Ma senti Paolo, io volevo adesso però fare una domanda proprio sul fatto che tu hai pubblicato anche un altro libro prima di questo che si chiama Lettera a mio figlio sull'amore, no? Quindi è molto presente nelle cose che scrivi questo tema della genitorialità. Come mai?
Sì, allora, dunque, sì, anche tu hai richiamato libro, in realtà anche quello è un quadratino e i miei libri sono altri, queste sono veramente piccole schegge impazzite in qualche modo che escono fuori di me, no?
Schegge di coscienza, realtà, esempio, Paolo, chiamiamole coscienza, così.
Per esempio, questo qua, l'accento sulla, in realtà è il ragionamento che ho fatto su una risposta che non ho dato in occasione di quella sera. Io poi me la sono rimasticata, al di là delle risposte di circostanza che si danno quando senti, no, certe argomentazioni, certo, eccetera. In realtà io avevo una risposta che non era espressa, avevo bisogno del ragionamento, io arrivo sempre un quarto d'ora dopo e quindi mi sono rimasticato la conversazione più che fatta, ascoltata quella sera a cena e sono riuscito a mettere per iscritto tutte le cose che nell'immediato non ho avuto, potrei dirti, la prontezza di dire, ma non so neanche se è corretto dire la prontezza di dire, però insomma è una risposta in ritardo, mettiamola così. L'altro quadratino, anche lì è una cosa personale e intima a cui avevo necessità di tirare fuori e gli ho dato una veste di lettera, avevo necessità di parlare di amore, del concetto di amore, cosa significa amare, innamorarsi, dare progettualità a se stessi nell'ambito di un contesto di coppia, e ho veicolato questa mia necessità dandogli la forma appunto di una lettera a mio figlio, in realtà appunto a un ipotetico figlio, che è una cosa a me molto, molto vicina. Io dico sempre, ma guarda cosa mi fai dire adesso, che non avevo preventivato di entrare in questo discorso, però vabbè, dico sempre che ci sono molti bambini che non hanno genitori, no, perché sono, certo, abbandonati, oppure insomma perché la vita, perché sono morti, perché la vita gliel'ha tolti in qualche modo. Però esistono anche i genitori che non hanno figli. Siccome mi sento un papà senza figlio, in qualche modo, dare la forma di una lettera a mio figlio su un argomento così importante che riguarda tutti, certo, anche quelli che non credono di essere innamorati o di non esserlo mai stati, mi sembrava una cosa bella, in qualche modo lasciare qualcosa in dono a questo figlio che non ho. è più un libro per sull'amore, ora. Non è un libro sul figlio, per ora.
Certo, sì, per ora. Certo, per certo, ora. Mettiamola per così, ora. Caro Paolo, perché per noi ora. Non dobbiamo mai disperare. Senti, noi veramente ti ringraziamo di aver chiacchierato con noi su questo libro.
Figurati, grazie a te per
volevo,
l'invito.
Volevo chiederti, questo libro è uscito da poco, no? Hai avuto...
È uscito... molto voluto in tempo di lockdown, uh-huh. in primavera scorsa, nel senso che con l'editore avevamo ragionato se uscire oppure no con una pubblicazione in un tempo da lupi, dove tutte le attività erano praticamente cessate, eccetera. Ragionandoci abbiamo deciso che sì, era come accendere un piccolo fiammifero in una notte buia e tempestosa, come si dice, e quindi insomma abbiamo optato per questa scelta e ne siamo molto, molto contenti. I frutti ci sono, la precarietà non è il caso editoriale dell'anno, non credo che neanche lui lo sarà assolutamente, ti ripeto, non ha la velleità di essere qualcosa di diverso da quello che è, come ho detto, cioè non è un saggio, non è un testo di lotta politica, no, per i diritti LGBT, è semplicemente un
però è la tua
frammento.
Lotta, Paolo, è appunto, la
no,
è la tua.
Sì, no, questo è il vero, come dico a chi già ne ricade, vabbè, però tu parli, però poi alla fine che fai, no, nel senso non sono quello, a parte, vabbè, partecipare a Gay Pride, però al di là di quello, c'è cioè la lotta quotidiana, cosa fai, le barricate, eccetera. Le proprie lotte quotidiane sono, per esempio, quelle di declinare le cose in no, anziché in a. Se parli di un ragazzo, appunto parli di ragazzo, no? Di ragazza, anche quando magari il contesto può essere neutro. Sono anche, come dicevamo prima, le scelte semantiche, per esempio, no? Che danno la misura delle cose e danno anche l'abitudine a chi ti ascolta di vederti in un certo modo e di acquisirti in un certo modo piuttosto che in un altro, nel senso la lotta non passa solo da lì, però
assolutamente
passa anche da lì.
Assolutamente. Senti, quindi io penso che infatti far uscire dei libri in questo periodo sia veramente molto importante, perché forse davvero c'è più possibilità di concentrarsi sulla lettura, di far passare alcuni messaggi, e quindi credo che sia stata una scelta molto giusta. Ma...
Sì, dovrebbe essere il tempo del ragionamento. No?
Speriamo.
Eh sì, che spero che produca qualcosa di positivo, perché a vedere non mi sembra granché, però... siccome ci crediamo, intanto seminiamo qualcosa.
Ma
poi
certo. Cioè, il tuo è un purissimo cinismo livornese. I nostri ascoltatori forse non sanno, appunto, che tu ora sei nella tua città, Livorno.
Sì, adesso sono nella mia città, Livorno.
Esatto,
sì, sì,
esatto.
Sì,
sì. Senti, ma quindi hai fatto qualche presentazione? Ne farai qualcuna in futuro online?
Tutto dipende molto da come andranno le cose. Allora, presentazioni in presenza non c'è stato possibile farle anche per tutta una serie di problematiche personali che in questo momento mi rendono molto difficoltoso qualsiasi spostamento, diciamo, impegno a lungo termine. Con l'editore stiamo cercando di capire la possibilità di presentare questo libro, appunto, per esempio online, il mio come altri usciti sempre per l'editore. Però per il momento no, perché non è così a portata di mano, e quindi no, l'essere già qui in radio per me è un piccolo grande tassello che così mi aiuta a far veicolare non tanto il libro, ti ripeto, quanto il ragionamento che c'è dietro.
Certo,
e quindi ne
certo.
Sono molto, molto grato.
Anche noi siamo felicissimi. Saluto intanto Manuela e anche Alessandra Bernocco, che è stata anche lei è stata ospite in studio poco prima che scattasse il lockdown.
Bene.
Ed è una nostra amica comune, scrittrice, anche
sì,
lei, quindi la
sì,
salutiamo
sì.
con grande affetto.
È una cara persona e sì, sono contento che anche lei sia passata attraverso i tuoi microfoni.
Senti Paolo, allora io ti ringrazio, ricordo agli ascoltatori che nel pomeriggio potranno trovare sul sito di Radio Città Aperta il podcast e anche il link per andare sulla pagina della casa editrice Salomone Belforte e trovare tutte le informazioni su questo quadratino. Io lo faccio ancora vedere perché è veramente un formato molto molto carino, una bella copertina.
Sì, sì, proprio una piccola mattonella. Sì, la copertina, esattamente come l'altra di Lettera a mio figlio sull'amore, me l'ha fatta Caterina Dell'Icarri, che mi ha benedetto proprio, mi ha saputo vestirlo questo quadratino e portarlo per mano, quindi sì.
Bene, bene. Allora salutiamo e ringraziamo anche lei, è sempre importante appunto parlare degli editori, parlare degli illustratori, perché chi fa i libri sono gli autori, ma poi c'è anche tutto un contesto
intorno.
Sì, c'è
un lavoro veramente prezioso da parte degli editori, del grafico, è un patrimonio professionale e umano importantissimo, che spesso poi cioè, il lettore, l'acquirente del libro non tiene in considerazione perché non ci pensa, uno prende il libro e via, però dietro c'è un lavoro enorme, che non è solo quello dell'autore, ma anche di tutti coloro che gli gravitano intorno e che fanno un servizio proprio
fondamentale,
che poi ne beneficia. Esatto,
fondamentale, esatto, infatti lo ricordiamo e salutiamo tutte le case editrici piccole, indipendenti, che magari in questo momento stanno soffrendo anche per la situazione attuale. Allora Paolo Orsucci Granata, io ti ringrazio, non posso dare il tuo profilo Facebook perché tu sei rimasto tra le poche persone che non ne hanno uno, sei a social.
Sì, esatto.
Meraviglioso, noi ti vogliamo bene soprattutto per questo, perché hai il coraggio di essere a social, insomma è una grande forma di indipendenza di pensiero, questa qua la ammiro davvero. E allora ti aspettiamo in studio quando sarà possibile che tu ritorni a Roma.
Volentieri.
Intanto, grazie davvero di cuore da tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta. Ciao Paolo.
Grazie a voi, ciao a tutti, ciao.